Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Chi è stato ferito in questi giorni? Chi è stato aggravato da qualcosa? Una situazione, una persona, un peso. Quello che ci fa veramente più male di tutto non sono le cose che ci succedono, che non ti piacciono, non sono le persone che ci creano male. Le cose che ci fanno più male, non che lo riconosciamo, ma che ci danneggiano di più, sono i nostri peccati. Noi ci pesiamo, ci lasciamo essere aggravati di mille cose, ma sono i nostri peccati che ci danneggiano. Finché siamo in questo corpo, pecchiamo. Spero sempre di meno, prego sempre di meno, ma pecchiamo. Se siamo in Cristo non dobbiamo peccare. Non è necessario peccare, non siamo costretti a peccare. È una scelta. Chi non è in Cristo non è una scelta. È la vita. Ma a volte, anche se non Cristo, pecchiamo. La cosa importante è cosa facciamo quando abbiamo peccato nella vita. Cosa facciamo quando non stiamo a posto con Dio? Può essere che ho peccato un'ora fa, o può essere che sto portando avanti dei peccati da anni. Cosa facciamo? Come reagiamo quando pecchiamo? Che cosa ci insegna Dio nella sua parola? Il modo che tu reagisci quando pecchi è importantissimo, perché determinerà il tuo cammino, la tua vita e la tua eternità. Determinerà se avrai una vita vittoriosa con la gioia del Signore, oppure se avrai un cammino in cui sarai sconfitto dal tuo peccato, vivrai senza la gioia, la pace e la salvezza, e se non ti ravvedi, metti in dubbio il fatto stesso di essere salvato. La Bibbia ci mostra tanti esempi di peccati e ci mostra tanti esempi buoni e non buoni di come si reagisce al peccato. Allora, vorrei vedere alcuni di questi esempi per valutare cosa faccio io quando pecco. Cosa fai tu quando riconosci di essere nel peccato? Iniziamo Primo Re, capitolo 20, dal versetto 35 in poi. Allora, che cos'è questo? Acab era il re di Israele, era un re non fedele a Dio. Ma comunque Dio lo trattava con una certa bontà perché faceva parte del popolo di Dio. E Dio ha detto a lui: il vostro grande nemico, la Siria, ti darò vittoria su di loro. Ma tu devi uccidere loro e devi uccidere il loro re Ben-Hadad, perché lui è un malvagio che deve morire. Allora sono andati a combattere e Dio ha dato vittoria a Acab su Ben-Hadad, solo che Acab non ha ucciso Ben-Hadad, non ha ubbidito. Aveva un ordine da Dio di uccidere quel re malvagio, non l'ha fatto. Allora Dio mandò a lui un profeta per condannarlo per la sua disubbidienza. E quello che voglio notare, che reazione ha avuto Acab quando è stato detto del suo peccato? Noto la reazione. Quindi inizio 35. Allora uno dei figli dei profeti disse a un suo compagno: per ordine dell'Eterno, de, colpiscimi. Ma questi si rifiutò di colpirlo. Allora il primo gli disse: poiché non hai ubbidito alla voce dell'Eterno, ecco che appena ti sarai allontanato da me, un leone ti ucciderà. Così, non appena si fu allontanato da lui, un leone lo incontrò e lo uccise. Poi il profeta trovò un altro uomo e gli disse: De, colpiscimi. Questo lo percosse e lo ferì. Allora il profeta andò ad aspettare il re sulla strada, camuffandosi con una benda sugli occhi. Come il re passava, gli gridò e disse: «Il tuo servo è entrato in mezzo alla battaglia, quando ecco uno si trasse in disparte, e mi condusse un uomo dicendomi: custodisci questo uomo, se mai venisse a mancare, la tua vita pagherà per la sua, oppure pagherai un talento di argento. Mentre il tuo servo era occupato qua e là, quel tale scomparve». Il re di Israele, Acab, gli disse: «Ecco la tua sentenza, l'hai pronunciato tu stesso». Egli allora si tolse in fretta la benda dagli occhi, e il re di Israele si rese conto che era uno dei profeti. Il profeta quindi disse al re: «Così dice l'Eterno, poiché ti sei lasciato fuggire di mano l'uomo che io ti avevo votato lo sterminio, la tua vita pagherà per la sua, e il tuo popolo per il suo popolo». Adesso notiamo la reazione. Così il re di Israele tornò a casa sua, triste e adirato, e si recò a Samaria. Era triste, era adirato per questo avvenimento, che aveva peccato e Dio era arrabbiato con lui, per modo di dire, lo stava avvertendo di punirlo. Era rattristato, ma non era ravveduto. Era aggravato, ma non ravveduto. Infatti, leggendo in avanti, continuò a vivere nel peccato. Il peccato porta brutte conseguenze, e facilmente possiamo essere rattristato dal peccato. Non ho la gioia del Signore, questo mi aggrava, ma posso essere così senza essere ravveduto. Il vero ravvedimento è quando il peccato mi aggrava perché è peccato e perché voglio stare con Dio. Un altro esempio sarebbe la vita di Esaù. Ricordate i due figli di Isacco, Giacobbe e Esaù? E Esaù disprezzava la sua primogenitura e lo vendette per una ciotola di minestra. Allora, trovate, se volete, Ebrei 12. Ebrei 12. Perché Ebrei 12 parla del cuore di Esaù. Il contesto di Ebrei 12 è la disciplina che Dio manda sui veri figli di Dio. Dio disciplina quelli che sono veri figli. E dobbiamo, dice il brano, combattere il nostro peccato. Quindi dobbiamo combattere. Non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo combattere il peccato. Allora, Ebrei 12, iniziando versetto 12. «Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, e fate dei sentieri diritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto rinassanato. Procacciate la pace con tutti, e la santificazione, procacciare, correre dietro, e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, e che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia, e attraverso la quale molti vengono contaminati, e non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento». Notate quell'ultimo versetto. Esaù aveva venduto il suo diritto di primogenitura, in seguito volle ereditare la benedizione, ma fu respinto, chiedeva con lacrime. Quindi era molto tristato da quello che il suo peccato aveva provocato, ma nel suo cuore, pieno di tristezza per il suo peccato, non fu trovato luogo a pentimento. Lui non era ravveduto, era triste a causa del suo peccato, ma non per il fatto di aver peccato contro Dio. Era triste della sua vita, aveva rovinato la vita, lo sapeva, ma non era aggravato dal fatto di aver peccato contro Dio e per questo non fu trovato in lui luogo a pentimento. Quindi sia Acab che Esaù sono degli esempi di come si può essere attristato per un peccato senza essere ravveduto. Senza il ravvedimento non c'è perdono e il peccato rimane. Allora, un altro brano che conosciamo, secondo Corinzi 7, ci aiuta a capire che esiste una tristezza che non è da Dio. In questo brano, secondo Corinzi 7, Paolo sta facendo riferimento ad una lettera, che sarebbe probabilmente la prima epistola, che aveva scritto ai Corinzi, riprendendo loro duramente per alcuni loro peccati. Allora, in questo brano, egli descrive la sua gioia, perché avevano avuto la vera tristezza da Dio e non quello dal mondo. Leggiamo questo. Notate la differenza fra la tristezza dal mondo e la tristezza secondo Dio. Paolo, secondo Corinzi 7, iniziando versetto 5. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro, ma Dio che consola gli afflitti, ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra grande affezione, dal vostro pianto e dal vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato, perché anche se vi ho contristato con quella pistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, perché vedo che quella pistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siate stati rattristati, ma perché siate stati rattristati a ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanto premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scuse, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale soddisfazione. In ogni maniera, voi avete dimostrato che siete pure in questo affare. Questo brano importantissimo ci mostra che la vera tristezza per il peccato, quello che viene da Dio, porta al ravvedimento e alla salvezza. Notiamo alcuni risultati della tristezza giusta. Nel versetto 11, questo descrive quelli che avevano la tristezza secondo Dio. Infatti, quanto premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio? Anzi, quale scuse, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale soddisfazione? Quando c'è vero ravvedimento di un peccato, produce tanto buon frutto, produce una vita cambiata, produce un cambiamento di comportamento e un cambiamento di cuore, produce tristezza per il peccato stesso, non per le condizioni. Esiste anche, come questo brano descrive, una tristezza che non viene da Dio, la tristezza dal mondo. Uno può essere triste per il peccato, guardami, sono un disastro, sono fallimento, nulla cambierà. Ma questa tristezza non porta ravvedimento, non porta la salvezza e non produce frutto nella vita. Quindi ognuno deve valutare il proprio cuore. Quale reazione hai tu quando pecchi? Sei rattristato con la tristezza che produce ravvedimento e anche un vero comportamento diverso? Sei rattristato perché hai offeso Dio? non per i risultati brutti, ma proprio perché hai offeso Dio e questo fatto ti aggrava? Questa è la tristezza che viene da Dio. Una tristezza perché ho offeso Dio. Allora, come reagisci tu davanti ai tuoi peccati? Vorrei menzionare alcune reazioni sbagliate. Forse ci sono altri, ma questi sono tre dei più comuni. Alcune reazioni sbagliate e poi dopo parleremo della reazione giusta. Un modo sbagliato in cui reagiamo quando pecchiamo è di essere abbattuti a causa del peccato, di essere tristi, abbattuti, vederci male. Un esempio sarebbe un marito, una moglie, un padre, una madre, un single. Può essere uno che nelle sue preghiere potrebbe dire qualcosa: oh Signore, quanto sono un marito terribile, quanto sono una moglie terribile, quanto non riesco a vivere come dovrei, non tratto mia moglie come dovrei, il nostro rapporto va male, non importa quanto cerco, non riesco a migliorare, Signore. Oh Signore, cambiami. Si può avere quell'atteggiamento come marito, come padre, come moglie, come madre, come figlio, figlia, come credente in generale. Il punto qua è che si vede se stesso come grande fallimento. Nulla cambierà. Non cambierò. Sono così. Sembra che nulla cambierà. A prima vista si potrebbe dire: ma scusami, era aggravato del suo peccato. No, non è aggravato per il peccato. È aggravato perché è un fallimento. È aggravato perché non riesce a fare meglio. È aggravato perché non riesce a vivere come vorrebbe vivere. Fin dei conti, l'orgoglio è offeso, è ferito. Non è aggravato perché sta offendendo Dio. Non aggrava il fatto che sto offendendo Dio. Non entra in testa quello. Entra in testa se stesso. Io non riesco. Io vado male. E questo mi dispiace. Vorrei andare bene, ma non riesco. Dio c'entra ben poco in questi pensieri, se non indirettamente di dare colpa. Ma Dio non mi cambia. Non so perché Dio non mi cambia. Io chiedo a Dio: cambiami, ma guardami, ancora sono uguale. Non c'è tristezza per il peccato contro Dio. C'è tristezza per la condizione. E chi pensa così non guarda Gesù, non dice: Cristo è morto per questo peccato. Non guarda a Gesù. Questo modo di essere attristato non spinge a vedere Cristo. La persona vorrebbe cambiare, vuole crescere, ma non per essere alleggerito dalla colpa davanti a Dio. Non vuole più vedersi come fallimento. Questo è la tristezza del mondo e non produce il ravvedimento e non produce la salvezza. Quindi un modo di essere aggravato per il peccato, ma non peccato contro Dio. Un altro modo sbagliato in cui reagiamo quando abbiamo peccato è di scusarci, in qualche modo giustificare il nostro peccato. Uno potrebbe scusarsi spiegando che era stanco, che di solito non si comporta così, oppure era stressato, e se non fossi stato stressato non avrei fatto quello. In altre parole, implica che la radice del peccato non era dentro di sé, ma era dal fuori. Oppure potrebbe presentare il peccato non come peccato, ma come mancanza di fare il bene. Non mi sono comportato come avrei dovuto. Questo è un modo molto utile se non vuoi veramente ammettere e confessare il peccato. Non parli del peccato, parli della mancanza di aver fatto il bene. Non ho detto la verità come avrei dovuto. Non ti ho trattato con l'umiltà che avrei dovuto. Non mi sono messo come avrei dovuto. Cioè, invece di dire quello che ho fatto di male, Salmo 51 dice: la mia iniquità era sempre davanti agli occhi. Parlo di quello che non ho fatto. Perdonami, non ho parlato con verità. È un modo di evitare di dire: ho mentito. perdonami, non ho usato gentilezza in modo di evitare di dire ho usato cattiveria. Allora, questo è un altro modo. O ci scusiamo o in qualche modo descriviamo il peccato in termini meno gravi. Facendo così stiamo negando la propria colpa. Stiamo abbassando la gravità della colpa. Certo, non nego di aver fatto del male, a non aver fatto come avrei dovuto, ma non voglio riconoscere che questo è perché il mio cuore era pieno di quel peccato, era venuto da lì. Parlo in termini di comportamento e non di cuore. Anche questo non è la tristezza per il peccato che viene da Dio, che porta al ravvedimento, alla salvezza. E chi parla così del suo peccato non viene perdonato da Dio. Un altro modo sbagliato in cui reagiamo quando abbiamo peccato è di cercare di non pensarci, cercare di riempire la testa con altre cose. Può essere cose del mondo, del lavoro, può essere sciocchezze, può essere servizio per il Signore, ma non proprio il peccato. Magari posso andare a evangelizzare, o scrivere un sermone, o parlare di Dio, o leggere la Bibbia, ma non voglio pensare al mio peccato. Posso buttarmi in cose di lavoro, posso riempire la mia giornata, i miei pensieri con tanti impegni, o con sciocchezze, perché non voglio pensarci. Non voglio pensarci. Oppure, pur sapendo dentro, ci rassegniamo che non c'è niente da fare, nulla cambierà. Ho già provato, ma nulla cambia. Quindi a quel punto cosa serve pensarci più? Mi fa solo male, cerco di non pensarci. Chiaramente reagire così quando abbiamo peccato non fa altro che solo lasciare il peccato che poi crescerà. Perché più restiamo nel peccato, e questo è un avvertimento, più restiamo nel peccato, più la coscienza diventa più dura e arriviamo in altri peccati che non avremmo mai voluto arrivare in quei peccati. Quando sento di un uomo che pochi anni fa sono stato in casa e lo vedevo come una famiglia veramente unita nel Signore e sento poi che è andato via dalla moglie dicendo voglio la mia libertà, ha lasciato moglie e bambini piccoli. Dico, ma sono stato con lui, abbiamo parlato ore insieme del Signore. Cosa è successo? Vi dico cosa è successo, senza sapere i dettagli, ma vi dico cosa è successo. C'era un piccolo peccato che non si era veduto da quello. Ha lasciato, ha ignorato, ha negato, ha trascurato. E il peccato è come un grave male che non resta mai, cresce, cresce, cresce. O vieni strappato via con vero ravvedimento o crescerà. E chi pecca è schiavo del suo peccato e vi garantisco vi porterà dove non vorrete andare. Vi porterà dove non vorrete andare. Assolutamente. Ma non c'è altra via. Se tu lasci un peccato, ti porterà dove non vuoi arrivare e non avrai scelta. Allora vorrei dire questa frase ancora. Chi ignora un peccato cadrà in peccati molto più gravi. È garantito. Non c'è modo di dire, no, io mi fermerò qui. Ma stai proprio ingannando te stesso. Chi pecca è schiavo del peccato, noi non abbiamo il potere di autoliberarci. Ci rivolgiamo a Cristo con vero ravvedimento ed Egli ci libera o restiamo schiavi. Quando noi pecchiamo, se non riconosciamo la gravità del nostro peccato davanti a Dio, per veramente confessarlo e così ricevere il perdono, quel peccato ci trascinerà a peccare ancora di più. Quindi, se tu non stai camminando bene, se il tuo modo di vivere o di comportarti non è secondo santità, ravvediti oggi, finché c'è tempo, prima che cadi ancora più lontano da Dio, dove non vorresti mai arrivare. Allora, ho menzionato tre modi sbagliati di reagire quando abbiamo peccato nella vita. Possiamo essere tristi per la condizione, ma non perché abbiamo offeso Dio. Possiamo cercare di minimizzare o giustificarci per il peccato, o possiamo ignorare il peccato per cercare di non pensarci. Tutti e tre portano alla rovina spirituale, al naufragio. Adesso vorrei considerare la reazione giusta, quello che ci porta al perdono e alla gioia della salvezza. Non ho usato Salmo 51, che è un brano meraviglioso, che abbiamo visto più volte. Leggete quello. Ma torniamo per un attimo in 2 Corinzi 7. 2 Corinzi 7. E voglio rileggere quel brano per notare il modo giusto, e poi ci sono alcuni altri brani. E inizio lì, e perché Paolo era molto incoraggiato, avendo sentito di loro, e lui inizia in versetto 8, perché anche se vi ho contristato con quella epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, perché vedo che quella epistola, cioè la mia forte reprensione, rimprovero, quantunque per breve tempo vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siate stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Perché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto. Allora, la tristezza secondo Dio porta vero ravvedimento, di cui non c'è rimpianto, c'è piuttosto gioia. La reazione giusta da avere quando pecchiamo, quella reazione che porta al ravvedimento per essere perdonati e purificati, è di essere rattristato perché abbiamo peccato contro Dio. Di essere rattristati perché in questo peccato è un'offesa a Dio. È un disprezzo a Cristo che è morto per me. E questo peso è insopportabile, ed io voglio il perdono più di qualsiasi altra cosa. Non mi importa le circostanze, se ci sono conseguenze terrene ben vengono, ma io voglio perdono. Voglio perdono ad essere lavato da questo mio peccato. Trovate con me Primo Re 8. Primo Re 8. 47 a 50, che fa parte della preghiera che Salomone fece quando aveva inaugurato il Tempio. E vogliamo leggere, inizierò 46, non 47, e notate la descrizione di quello che sarà il vero ravvedimento. E notate che non è che uno dice, ma io sono un padre terribile, io sono una moglie terribile, io sono un credente terribile, io non cammino come dovrei. Non è quello. Quello non è il ravvedimento. Notate dove vanno i pensieri quando c'è il vero ravvedimento. Primo Re 8 da 46. Quando peccheranno il tuo popolo? Quando peccheranno contro di te? Perché non c'è alcun uomo che non pecchi. E tu, adirato contro di loro, li abbandonerai in balia del nemico, e saranno condotti in cattività nel paese del nemico, lontano o vicino. Se nel paese in cui sono stati condotti in cattività rientrano in sé, che bella descrizione, se tornano a te e ti supplicano nel paese di quelli che li hanno condotti in cattività e dicono, abbiamo peccato, abbiamo agito iniquamente, abbiamo fatto del male. Se tornano a te, e quello che hanno appena pregato è frutto di tornare a Dio. Non si lamenta delle condizioni in cui si trova. Ma io non riesco a camminare bene. Oh Padre, ho peccato contro di te. Se tornando a te con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, nel paese dei loro nemici che li hanno condotto in cattività, e ti pregano, rivolti al loro paese che tu hai dato ai loro padri, alla città che tu hai scelto, e al tempio che io ho costruito il tuo nome. E qui sta dicendo, se ritornano rivolti dicendo, oh, voglio di nuovo comunione con Dio, rivolti a Gerusalemme, vuol dire, rivolti al tempio, vuol dire, volevano comunione, ma non posso avere comunione finché ho questo peccato. Io voglio tornare con Dio. Questa è la preghiera. Io voglio tornare con Dio. Allora, 49, tu ascolta dal cielo, il luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica, e sostieni la loro causa, e perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te, tutte le trasgressioni che ha commesso contro di te. Allora questo, cari fratelli e sorelle, è il vero ravvedimento. E di dire, Signore, sono aggravato che sono separato da te. Voglio comunione con te. Questo è quello che chiedo. Non ti chiedo di liberarmi da questa nazione. Non dico, oh, ma io non posso fare a meno. Io voglio, ho peccato contro di te e voglio essere in comunione con te. Quando facciamo così, Dio perdona. Dio perdona. Non ho di piangere sulla nostra brutta condizione, ma io non riesco, sono un fallimento, non riesco ad essere quel marito che dovrei. Questo è essere aggravato perché ho peccato contro Dio e voglio stare con Lui. L'unico modo di ottenere perdono è di avere il cuore descritto in questo brano e poi tu conoscerai la gioia della salvezza. Dio rinnoverà in te la gioia della salvezza. Chiaramente, in un discorso su come reagire quando pecchiamo, non possiamo fare a meno che menzionare 1 Giovanni 1, 8 a 10. Questo brano ci insegna come reagire quando abbiamo peccato per poter ottenere il perdono. Se diciamo di essere senza peccato, se ignoriamo il peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, che non vuol dire giustificare ammettendo sì, però, no, se confessiamo il nostro peccato, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati. E non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. In tutto il mondo non c'è altro modo per essere perdonato. Questo brano ci ricorda che pecchiamo ancora. Ci spiega che dobbiamo riconoscere e confessare di cuore i nostri peccati. Questa è la via che ci porta ad avere il vero perdono, ad essere anche purificati. Ci ricorda che se noi neghiamo il peccato, scusandoci, sì, ma avresti dovuto capire come mi trattavano, avresti dovuto capire la mia situazione, stiamo negando il peccato. Non c'è perdono se non riconosciamo e confessiamo il peccato. E poi dobbiamo ricordare che il peccato è così grave che l'unico modo di essere perdonato è perché Gesù Cristo è la mia propiziazione. Quando guardo quanto male cammino io, non guardo a Cristo. Parlo spesso, ma io sono un fallimento, io non sono un buon marito, non sono un buon padre, non sono un buon pastore, non sono una buona moglie, ma non guardo a Cristo, guardo a me stesso. Ma quando vedo il mio peccato per quello che è davanti a Dio, allora guardo a Cristo con tanto, con grandi speranze. Lui può coprire questo mio terribile peccato. Posso avere perdono in Lui. Ciò che è fondamentale quando abbiamo la vera tristezza per il peccato è di riconoscere che abbiamo offeso Dio con il nostro peccato e abbiamo bisogno del perdono che troviamo solamente in Gesù Cristo. Vorrei menzionare un caso particolare, ma comune. E questo è quando abbiamo peccati vecchi che non abbiamo mai confessato, ma non li facciamo più. Uno si comporta male e poi comincia a migliorare il comportamento e non lo fa più, ma non ha mai confessato quel peccato. Oppure può essere un caso di carattere. Uno è permaloso, uno è scontroso, uno si lamenta e vive così. E poi man mano cresce e non vive più così, ma non riconosce mai: signori e famiglia e cari fratelli, io ho peccato contro Dio e contro voi. Anche se non lo faccio più. Questo è vero in ogni matrimonio, è vero per ogni genitore. Pecchiamo, seminiamo male, Dio volendo cresciamo, ma non vogliamo mai tornare e tirare su e riaprire quella pentolone che è scavato in un buco e messo sotto terra nel nostro giardino, ma è lì. E quei peccati non sono perdonati, perché non li ho mai confessato. Magari mi lamento per circostanze nella mia vita che ho combinato io. Potrebbe essere: ho cresciuto male i miei figli, ho trattato male mia moglie, non sono stata una moglie sottomessa. Potrebbe essere che ho sperperato tempo o soldi, adesso ho una vita dura perché non ho investito bene prima. Ci sono mille peccati. Non ho studiato, non ho lavorato, non sono stato attento, e allora ho problemi, ma sono causa, almeno parzialmente, dei miei peccati che non ho mai voluto confessare. E cerco tanto di migliorare, ma il problema è che la vita cristiana non inizia con le opere. E non si arriva con le opere, si arriva per mezzo del perdono in Cristo. Spesso sono peccati di carattere, dove io ero in un certo modo, scattavo spesso, ero permaloso, pieno di orgoglio, egoista, pigro. E cerco di crescere, ma non voglio tornare. Senti, non so se tu ti ricordi, ma io in quel periodo ero egoista con voi. Io ero orgoglioso con te. Io ero permaloso con te. Io ero quello che era. Non ringraziavo Dio. E voi avete subito quello in me. Anni. Adesso ringrazio Dio, ma per anni non lo facevo, questo peccato. Quindi non è che sto chiedendo perdono per un avvenimento, sto chiedendo perdono per uno stile di vita che ho avuto. Perché non c'è perdono se non confesso il peccato. E molto spesso stiamo male perché abbiamo peccati che non vogliamo riconoscere, il nostro orgoglio ci ostacola. Ma presso Gesù c'è perdono ed è meraviglioso. È meraviglioso. Quindi, che tu stai peccando, che tu hai appena peccato, o che tu stai portando da anni, o che tu hai smesso ma non hai mai confessato peccato, non andare avanti, perché arriverai al naufragio e tu avrai le conseguenze terribili e abominevoli di questi peccati. Il peccato ha un giogo duro e pesante. Duro e pesante. Quando ho sentito di questo uomo che da poco ha lasciato la moglie e i bambini piccoli, mi torna in mente l'uomo che 35 anni fa, se ricordo precisamente circa, che ci insegnava in chiesa, ha lasciato la moglie e i figli. E dopo un annetto, se ricordo bene, è tornato tanto aggravato di quello che aveva perso. E la moglie lo ha riaccettato, i figli no. Non hanno mai riaccettato il loro padre. Lui credeva di avere padronanza sui peccati, ma lo hanno portato sempre avanti finché non è arrivato ad adulterio. No, non ha iniziato lì. Ha iniziato molto meno di quello. Ma non voleva ravvedersi da dove aveva iniziato. Il peccato è padrone di chi non si confessa e porta ad uno stile di vita che uno direbbe: no, lì non ci andrei, tu ci andrai. E molto spesso addirittura Dio permette ad uno di cadere proprio in quel peccato che avrebbe mai voluto, proprio per dire: se tu non vuoi ravvederti. Io mi ritiro dalla tua vita, in modo che un domani ti ravvederai, perché sei collo duro. E tu sai che sei nel peccato, vai avanti, allora mi ritirerò. E allora ti ravvederai, solo che le conseguenze saranno dolorose. Questo è quello che sta davanti. Chi non si ravvede di cuore. Non serve dire, oh, ma non vado bene come quello che sono, marito, padre, moglie, mamma, figlia. Non basta. Piangere su il peccato come Esaù, come Acab, ma non fu trovato luogo di pentimento nel suo cuore. Quindi voglio incoraggiare a ciascuno di valutare bene come reagisci quando pecchi o quando hai peccati vecchi che non hai mai voluto veramente confessare. Non giustificare i tuoi peccati, non ignorare i tuoi peccati, non piangere su le conseguenze terrene dei tuoi peccati. Riconosci che il peccato è un'offesa a Dio, la fonte della vita e della gioia e della salvezza. Ravvediti davanti a Lui e allora di nuovo avrai la gioia della salvezza. Abbiamo un avvocato. Figlioletti, vi ho scritto queste cose perché non pecchiate, ma se pecchiamo, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, se confessiamo i nostri peccati. Non trascuriamo una così grande offerta, quello del perdono. Allora avremo la gioia della salvezza, preghiamo. Padre, io voglio ringraziarti che Gesù Cristo è venuto come propiziazione. Perché, Padre, non c'è perdono senza la propiziazione di Gesù Cristo. Tu non puoi chiudere l'occhio, tu non puoi solo dire va bene, vi perdono. Tu devi punire. Il nostro peccato è un'offesa terribile contro di te. O quanto siamo stolti a volte che vogliamo piangere su conseguenze ma non la separazione da te. O vogliamo giustificarci come se ci fossero scuse per il peccato che viene dal cuore, oppure vogliamo ignorare e non pensarci, che vuol dire lasciare crescere dentro di noi. O Padre, mostraci la stoltezza di tutti e tre di questi modi di reagire. Fa sì che possiamo voler confessare ogni peccato, quelli di oggi e quei vecchi che abbiamo solo seppellito, perché presso di te c'è perdono. E quando noi confessiamo di cuore, quando siamo veramente ravveduti, tu allontani i nostri peccati da noi come l'Oriente è dall'Occidente. Li copri e non esistono più per te. Padre, ti ringrazio per il perdono che c'è in Cristo Gesù. Fa sì che possiamo desiderare più di qualsiasi cosa la comunione con te, che si ha quando c'è ravvedimento e il perdono che tu dai liberalmente. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.